Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno da New York. New York Times. Trump dice che gli attacchi hanno ucciso i leader che gli Stati Uniti vedevano come possibili successori in Iran. Wall Street Journal. Drone colpisce il consolato degli Stati Uniti a Dubai mentre l'Iran intensifica gli attacchi. Washington Post. Tra gli attacchi iraniani, 3 ambasciate statunitensi chiudono in Medio Oriente. Lo spazio aereo chiude in 6 paesi. Le ultime ore e i titoli dei media americani mostrano due questioni soprattutto. Da un lato una guerra che ora dopo ora si allarga all'intera regione e dall'altro c'è la questione politica interna negli Stati Uniti, sempre più difficile da decifrare e per certi versi anche paradossale. Allora, cito anzitutto un pezzo di USA Today, ecco il titolo: la guerra di Trump in Iran mette in difficoltà il Congresso. Allora, al Congresso è in discussione da ieri una risoluzione che intende porre dei limiti al potere di Trump di andare in guerra. Si vuole cioè riaffermare la War Powers Resolution del 1973, non a caso approvata in tempi di guerra in Vietnam, che stabiliva che il presidente degli Stati Uniti deve comunque passare dal via libera del Congresso prima di impegnare i soldati americani all'estero. Ora non c'è praticamente presidente, da Kennedy a Reagan a Obama a Trump appunto, che non abbia aggirato l'autorità del Congresso e quindi abbia ordinato offensive militari all'estero. La questione però diventa, diciamo, più urgente ora in presenza di un presidente Trump, appunto, che dal Venezuela all'Iran a possibilmente forse Cuba non si fa molti problemi a impegnare i propri soldati all'estero. Non esistono vere chance, lo dicono praticamente tutti i quotidiani, del fatto che la risoluzione per limitare i poteri di guerra di Trump riesca a passare. Allora è una risoluzione che spingono soprattutto i democratici, ma anche alcuni repubblicani, tra questi il senatore Rand Paul e il deputato Thomas Massie. Però se anche Camera e Senato dovessero approvare appunto la risoluzione, Trump comunque porrà il veto. A questo punto però, rilevano molti quotidiani oggi, le questioni costituzionali passano in qualche modo in secondo piano di fronte alla tempesta politica che si è scatenata sull'offensiva in Iran. Allora cito il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, che dice: è impressionante quanto questa amministrazione manchi di una strategia globale in Iran. In effetti, le ultime ore hanno portato alcune notizie e novità significative. Una significativa. Allora, una la prendo dal New York Times, è la conferenza stampa, la cronaca della conferenza stampa congiunta che Trump ha tenuto ieri con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. I giornalisti hanno chiesto a un certo punto a Trump chi dovrebbe o potrebbe governare l'Iran dopo la fine del conflitto. E Trump ha risposto testuale: molte delle persone, molta della gente su cui puntavamo è morta nei combattimenti. Ora abbiamo un altro gruppo, ma potrebbero essere morti anche quelli. Magari c'è una terza ondata in arrivo, ma è difficile dirlo perché non conosciamo più nessuno. Fine della citazione. Quindi, come dire, gli americani hanno ucciso quella classe dirigente su cui in qualche modo contavano per governare il futuro Iran. Dunque, regna, diciamo, il mistero più fitto su cosa succederà in Iran dopo la fine del conflitto, che ovviamente non si sa quando e come finirà. Ma c'è qualcosa anche di più, di diverso, lo segnala in un pezzo il Wall Street Journal, cioè Trump avrebbe parlato nel corso del weekend, domenica in particolare, con leader delle forze curde e di poteri locali iraniani. L'obiettivo è quello di ridisegnare, diciamo, gli equilibri territoriali e politici in Iran, gli equilibri di potere, indebolendo il potere centrale degli Ayatollah. È chiaro però che il rischio, come nota il Wall Street Journal, è che se si va in questa direzione è quello di una, come dire, di una deflagrazione su base etnica e localistica dell'Iran. C'è poi tutta la questione ulteriore delle ragioni che hanno portato a questa guerra. Allora, in questi giorni Trump e i suoi principali collaboratori, J.D. Vance, Pete Hegseth e tutti gli altri, hanno offerto, diciamo, una vera e propria girandola di giustificazioni. Allora, si è andati, insomma, hanno detto che la guerra è stata stata giustificata per fermare il programma nucleare iraniano, hanno detto di voler distruggere i missili balistici, hanno detto di voler sostenere la rivolta di popolo degli iraniani contro il regime, hanno detto di voler provocare il regime change, hanno detto di voler mettere a segno un'azione preventiva. Insomma, è una varietà, una volubilità di dichiarazioni che svela la confusione, il caos, la scarsa valutazione delle forze in campo con cui l'amministrazione è andata a questa guerra. Allora cito tra l'altro un commento del Guardian, lo firma Andrea Roth, che è il corrispondente da Washington, con questo titolo: l'amministrazione Trump non ha ancora stabilito le ragioni per andare in guerra con l'Iran. Vi leggo l'attacco: ci sono voluti mesi perché le falsità dell'amministrazione Bush sulle armi di distruzione di massa in Iraq venissero alla luce. Quindi, dopo un'invasione, un cambio di regime, un'indagine, infine appunto la verità sulle ragioni perché Bush andò in guerra. Per l'amministrazione Trump, scrive il Guardian, ci è voluto un pomeriggio. Il pomeriggio di cui parla appunto questo articolo è stato quello in cui il segretario di Stato Marco Rubio è andato al Congresso e ha detto, leggo: sapevamo che ci sarebbe stata un'azione israeliana, sapevamo che ci avrebbe fatto precipitare un attacco contro le forze americane, sapevamo che se non li avessimo inseguiti preventivamente avremmo subito perdite più elevate, ha detto Rubio martedì. Quindi ha attribuito la discesa degli Stati Uniti in guerra alla volontà primaria di Israele. Sulla questione è intervenuto anche proprio Trump durante la conferenza di stampa di ieri con Merz, dicendo esattamente il contrario di Rubio, cioè che è stato Israele a piegarsi alla volontà americana. Allora, a parte come può essere andata nel caso specifico, insomma la cosa che appare evidente è ormai una divergenza di interessi. Lo scrive per esempio un analista su Al Jazeera, Ori Goldberg, scrive: gli interessi statunitensi e israeliani potrebbero presto divergere sull'Iran. Il tema, infatti, come racconta questo analista di Al Jazeera, è di lungo periodo. L'interesse primario di Israele è infatti cancellare, obliterare il governo degli Ayatollah, che viene considerato una minaccia esistenziale per Israele dal governo israeliano. Gli Stati Uniti, invece, per forza di cose, guardano di più agli interessi regionali, in particolare guardano alla preoccupazione degli alleati arabi, con cui tra l'altro Trump è molto legato anche da un punto di vista di business, di affari, cioè l'Arabia Saudita, il Kuwait, gli Emirati Arabi, Bahrain, che non vedono in modo positivo un'eccessiva potenza dello Stato ebraico in Medio Oriente. La questione dell'essersi però piegati alla volontà di Israele è per Trump qualcosa di ulteriore, cioè è imbarazzante per una ragione politica, personale, e vado qui a un pezzo di National Public Radio. La base di Trump lo ha votato per l'America First, cioè lo ha mandato alla Casa Bianca per la sua volontà, che è stata sbandierata in campagne elettorali, ma nel corso, diciamo, di tutta la sua attività politica, la sua volontà di tirar fuori l'America dalle guerre internazionali, di farla finita quindi con l'esportazione della democrazia, con le guerre infinite del passato. Vedere quindi il proprio presidente, il presidente che si è votato, che loro hanno votato, appiattirsi sul passato, sulle politiche militaristiche di Bush, insomma dei presidenti del passato, tra l'altro a favore di una potenza straniera come Israele, non è cosa che possa andare davvero a genio a questa parte di America trampiana. Allora, è stato proprio Benjamin Netanyahu a cercare di andare in soccorso di Trump. Ha fatto un'intervista a Fox News e ha spiegato che questa non sarà una guerra infinita, endless war appunto, le guerre infinite è un riferimento molto esplicito alle azioni militari che neocon e repubblicani di George W. Bush portarono in Afghanistan e in Iraq. Ma l'umore e dubbi però di questa base elettorale non sono destinati a dissolversi rapidamente, scrive National Public Radio in questo pezzo sul suo sito. Nelle ore successive a quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran, un contingente vocale rumoroso di sostenitori di Trump ha aumentato le proprie critiche all'operazione e all'uomo che ha ordinato questa operazione militare. Quindi il presidente Trump, tra questi critici, racconta National Public Radio, ci sono figure di rilievo come il commentatore conservatore Matt Walsh, che ha sostenuto in una serie di post su X che gli sforzi della Casa Bianca per abbellire la narrazione intorno alla guerra in Iraq, in Iran, sono confusi. Quindi critiche dal mondo MAGA all'intervento. Concludo con un pezzo, un editoriale che trovo su Al Jazeera, che scrive: la mancanza di una vittoria rapida lascia Trump a lottare per definire cosa possa rappresentare per lui un successo in Iran. Quindi la guerra sarà inevitabilmente lunga. Per Trump non sarà facile uscirne decretando il successo. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da New York e da Roberto Festa. Ciao.